gente che fuma fuori, stigmatizziamo. Lo tolleriamo solo perché Fenoglio, come avete capito, era un grande fumatore e lì purtroppo la spagata. Tutti fino a una certa età. Va bene. Allora, cantori, lettori, ci siamo? Musicista, macchinista, foghista, in fondo macchinista, foghista, tutto a posto? Tutto a posto, voi siete ancora abbastanza lucidi mi sembra, la bottiglia di vino è nascosta. Allora, riprendiamo e mi permettete di dedicare la serata a un grande giurista partigiano che è scomparso poche ore fa, che è Giuliano Vassalli. Quindi vorrei ricordare... Ricordiamo che noi saremmo dovuti venire al 17, ma quel disgraziato non poteva, e senza chitarrista noi non ci muoviamo perché siamo un organo unico. Era stata scelta il 17 come data per ricordare il 16, che era la deportazione dal ghetto. Quindi in realtà la giornata, diciamo, si è deciso insieme agli amici del circolo di iniziare con Fenoglio proprio per ricordare anche quegli eventi tragici che hanno riguardato la città di Roma. Io smetto di parlare di spiegazioni e cose varie, mi sembrava però importante puntualizzare, e quindi riprendiamo la seconda parte che durerà, per fortuna vostra, leggermente meno della prima. Allora, 1943 siamo, all'inverno del 43. L'Italia è un paese diviso in due, metà della penisola è sotto l'occupante tedesco. All'esercito di Hitler è alleata la Repubblica Sociale Italiana, che ha il vicentro a Salò e rappresenta il velenoso colpo di coda del fascismo. L'annuncio è stato dato il 18 settembre 43 dal cavaliere Benito Mussolini, liberato pochi giorni prima a Campo Imperatore sul Gran Sasso, dove era detenuto dopo l'arresto di luglio per ordine del re. La Repubblica Sociale vede giovani cresciuti a pane e balilla, fedeli al fascismo ancora, anche se la chiamata alle armi del novembre di quell'anno risponderà, per fortuna, appena al 40% dei coinvolti, e vede però il residuo umano di una dittatura resa ora feroce dalla sconfitta politica e da una probabile disfatta militare. A fine novembre, il cavaliere Benito Mussolini ricostituisce la milizia fascista con nome di Guardia Nazionale Repubblicana, 100.000 unità, a cui vanno sommati 20.000 volontari direttamente confluiti nelle SS, bontà loro, e 4.000 volontari della decima MAS di Junio Valerio Borghese, bontà sua. Tutti insieme si macchieranno direttamente in complicità di crimini orrendi, non solo contro i partigiani, ma contro la popolazione civile, che subirà arresti, fucilazioni e una deportazione che colpirà ebrei, ma non solo. Alla fine del 43, nei campi di concentramento del centro Europa, troviamo gli ebrei deportati dai ghetti delle città italiane ad opera di tedeschi e fascisti, 10.000. Dal rastrellamento di quello di Roma, avvenuto il 16 ottobre 43, torneranno solamente in 16 su 1.022, un'unica donna fra loro, Settimia Spizzichino. In poche settimane il fascismo dunque, purtroppo, si è già riorganizzato.
Il gioco si faceva. Il fascismo si riprendeva lentamente, ma sicuramente, con un'organicità che non gli si sarebbe mai riconosciuta. Tutti i giornali stavano riallineandosi, sbalzati via i direttori effimeri dell'interregno che avevano scritto l'articolo di fondo sulla libertà, la salutare tragedia, il riaccostamento agli eterni, imprescindibili valori occidentali. Una foto di un riorganizzato reparto militare, uomini di Graziani, che avevano rinnegato il giuramento al re per tener fede alla Fedelis Arca Germanica. Apparivano atletici, estremamente efficienti, infinitamente di più dei consimili reparti del pur regio esercito, modernissimi, German-like, tutti con sorrisi di esplodente fiducia, con un risultato visivo verminoso, apertamente, deliberatamente fratricida.
Si risprofondò nel giornale, un altro. Il fascio ricontrollava le grandi città, dalle quali si sarebbe riallargato nelle piccole e nelle campagne, come una macchia d'olio asfissiante.
Tutti i fogli sottolineavano in particolare che gli operai stavano agli editti, avevano tutti ripreso il lavoro e lo compievano regolarmente.
Si riorganizzavano dunque, sarebbero stati lontani e duri a morire, e nella visione di questa riorganizzazione e resistenza alla definitiva morte, Gianni non aveva... vedeva tanto la bovina, il sangue faccia del duce liberato da Scorzeri, ma la faccia di Pavolini e di molti altri come lui, mai visti ma ora immaginabili agevolmente, come tirabili a fisce.
Le truppe alleate anglo-americane in quei mesi rimangono impantanate a Cassino, Roma vive il dramma delle fosse ardeatine. 335 gli innocenti barbaramente uccisi nella cava il 24 marzo 44 per ordine di Kappler come rappresaglia contro l'attentato partigiano di Via La Sella. I loro corpi verranno ritrovati, pietosamente ricomposti, solo dopo la liberazione della città, solo dopo il 4 giugno di quell'anno. In quelle settimane i tedeschi abbandonano la prima linea di difesa, la Gustav, per appostarsi sul secondo confine, quella linea gotica che tanti lutti porterà al nostro paese. Nella zona d'Italia occupata, tedeschi repubblichini delle Brigate Nere, nate nel luglio del 44, cercheranno di fiaccare la resistenza e soprattutto l'aiuto spontaneo che ad essa dà una parte cospicua della popolazione. Fra le azioni più ignobili ricordiamo l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, in Versilia, dove il 12 agosto 1944 i nazisti trucidano 560 persone, e l'eccidio di Marzabotto, alla fine di settembre di quello stesso anno, quando guidati da leader i tedeschi con la complicità dei fascisti, uccidono 1.836 persone, di cui 130 sotto i 10 anni. Nonostante questo, il grosso della popolazione continuerà a proteggere le formazioni partigiane, pur nei limiti delle forze, ridotta allo stremo dalla guerra, dalla fame, da 20 anni di dittatura, e pur nella paura totale.
In quell'istante percepì con la coda dell'occhio a destra un'ombra nera che lo lambiva giusto col suo estremo. Ruotò con tutto il corpo dietro il contenitore e spianò la pistola verso la sorgente di quell'ombra. Subito la riabbassò in uno stupore. Era una vecchia, tutta vestita di nero, unto e bisunto. Lo stupore gli era nato dal fatto che distava un 20 passi e non c'era sole e lui si era sentito letteralmente schiacciato dall'ombra. Gli stava parlando, ma Milton percepiva solamente il movimento delle labbra, piatte e violacee. Una gallina l'aveva seguita fino al margine della vigna e ora razzolava nel fango di un filare. Poi la vecchia si raccolse la sottana ed entrò nel filare in corrispondenza di Milton, sui suoi scarponi maschili nel fango che schioccava. Al palo si fermò e disse: «Tu sei un partigiano, che ci fai nella nostra vigna?» «Parlatemi, ma senza fissarmi», mormorò Milton. «Guardate per aria, intanto parlatemi! Ne arrivano soldati fin quassù. È una settimana che non ne vediamo. Parlate pure un tantino più forte. In quanti sono generalmente?» «5 o 6», rispose la vecchia rivolgendo la faccia al cielo. «Una volta è passata tutta una colonna, tutti col cappello di ferro, ma quasi sempre sono in 5 o 6, isolati mai. Quest'estate, ancora in settembre per rubarci la frutta, ma dopo settembre più. Che ci fai nella nostra vita? Non abbiate paura, non ho paura. Io sto dalla vostra parte. E come potrei non stare dalla vostra parte con tutti i miei nipoti grandi nei partigiani? Tu li conoscerai, sono tutti nella Stella Rossa. Io sono Badogliano. Ah, allora sei di quelli travestiti da inglesi. E perché sei mascherato da vagabondo? Vuoi dirmi che ci fai nella nostra vigna? Guardo il vostro paese, lo studio.» La donna annaspò per l'affanno. «Forse per dargli l'attacco. Non sarete mica matti, è ancora troppo presto. Non vi fissate, guardate per aria.» Guardando il cielo, la vecchia disse: «Dovete prendere solo quel che potete tenere. Noi siamo felici di essere liberati, ma solo se una volta per tutte, o quelli ritornano e ce la fanno pagare col sangue. Non abbiamo la minima idea di attaccare. Ora che ci penso», fece lei, «è impossibile che tu sia venuto per studiare l'attacco. Tu sei Badogliano e chi attaccherà Canelli sarà la Stella Rossa. Canelli è riservata alla Stella Rossa.» «Questo è inteso», disse Vito, «e poi dovreste farmi un piacere. Non mangio da ieri sera. Dovreste andare in casa e prendermi una cagnotta. Non sarà necessario che sbandiate di nuovo fin qui. Basterà che me la buttiate dal principio del finale. Io la piglierò al volo, state sicura.» Al campanile batté il primo tocco delle 11. La vecchia lasciò completare le ore e poi disse: «Vado e torno. Ma non te lo butterò come un cane. Vado a farti un sandwich di pane largo e se te lo buttassi si disperebbe per aria. E poi tu non sei un cane. Voi siete tutti i nostri figli. Vi teniamo per tali al posto di quelli che ci mancano. Pensa, a me che ho due figli in Russia e chissà quando vi torna. Ma non mi hai ancora detto cosa ci fai qui, appostato nella nostra vigna.» «Aspetto uno di loro», rispose Milton senza guardarla. Lei scattò alto il mento. «Deve passare per qui. No, almeno comunque lo vedo. Se è fuori dall'abitato è meglio per tutti. Per ammazzarlo. No, mi serve vivo. Quelli stanno bene solo morti.
Non sappiamo se anche questa contadina così informata, così generosa, così forte, abbia vissuto la liberazione, oppure sia stata uccisa in qualche rappresaglia. Di sicuro i contadini hanno pagato un prezzo molto alto, e non solo nelle langhe, a partire dalla paura, e noi li vogliamo ricordare.
Verso mezzogiorno il deflusso dei fuggiaschi si spessì, una delle principali correnti sfociando proprio fra le braccia di Johnny.
Scendevano dalle colline più alte e più a sud, come provava il loro accento Zedaya. Alla domanda dove andassero, rispondevano invariabilmente giù, giù, ad una bassa terra, senza fascisti né tedeschi. Ne avevano visti?
No, grazie a Dio, alla loro prontezza. Erano scappati in tempo ed ora andavano giù, giù. Moltissimi però erano rimasti sui loro luoghi, uomini di pace, inabili alle armi, ma si erano nascosti, seppelliti in certe buche e cunicoli, predisposti da tempo.
Grande il numero dei granai e delle case incendiate. Lassù il cielo era tutto affumicato. Enorme la quantità di bestiame asportato. Loro ci avrebbero vissuto su abbondantemente tutto l'inverno. Quanto al grano, avevano ordinato di portarlo tutto sulla piazza del paese. I sacchi vennero sboccati e svuotati nel fango, i loro pesantissimi treni di artiglieria ci erano passati e ripassati sopra fino a confonderlo, miscelarlo, irrimediabilmente al fango.
Alcuni contadini entrano direttamente nelle brigate partigiane, mentre la maggior parte, accanto al difficile lavoro tra pianure e colline e scenari di guerra, prova ad appoggiare i partigiani fornendo loro cibo, acqua, ricovero notturno. È comunque un gran rischio, perché venire scoperti, le spirano ovunque, significa quasi sempre per i maschi essere fucilati e per le donne essere violentate. È perciò comprensibile che qualche volta la loro solidarietà sia esitante e tiepida, ma comunque c'è.
Noi non siamo cambiati, Pierre, rispose l'oste con le lacrime agli occhi. Sarebbe peccato mortale cambiare con bravi ragazzi come voi. Noi sappiamo che voi siete migliori di loro, lo sappiamo. Ma abbiamo paura, viviamo sempre tremando e per questo la vita ci disgusta. Ma anche l'amiamo, ed è tremendo andare a letto ogni sera senza la certezza di svegliarsi il mattino dopo. E abbiamo moglie, figlie, nipoti, lo sai, e tutti i doveri connessi. Se non fosse così, io sarei con voi con la mia doppietta, a dispetto dell'età.
E poi accade che non tutti si affidino completamente alla causa partigiana. Qualcuno pensa al particolare, al privato, a mettere da parte quel poco da mangiare. Ma come condannarlo, vista la situazione?
Un giorno scortò il maresciallo con un altro partigiano, Egeo, alto ancor più di Johnny e con un generale aspetto di vicino. Scortò il maresciallo a requisire un vitello presso un proprietario. Il vecchio era un epigono dell'antica razza d'Alta Collina. C'era in lui un che di cencioso e lurido e di zingarescamente nobiliare. Tutto imbottito di stracci petenti, ma al collo portava una sciarpa di purissima seta bianca annodata da un anello d'oro. Abramicamente stava seduto al centro della cucina, torniato in state da tutte le sue generazioni di donne. Di fronte a lui si piantò Mario, prosaico e businesslike, amaramente superiore come un sottufficiale di colonia al cospetto di un barocco notabile di tribù. Johnny e Geo, Hyde the Whip, erano strano come si notasse ci fosse un salto netto di generazione. Le donne erano sessantenni o quindicenni. Le anziane stavano interaite, perplesse, le giovani rilassate e curiose. Il vecchio era preparato, indicò la contigua stalla con la sua orrida mano, ma chiese che gliene veniva in cambio. Vi firmo un buono di requisizione, disse Mario, producendo il blocchetto con una spudorata disinvoltura da agente d'aziario. Il vecchio lo lasciò fare seguendo con occhi acquosi la corsa del lapis di Mario sulla carta, ma proprio come se quella scrittura non segnasse affatto il destino del suo vitello. Mario staccò il buono con fulminea destrezza e pulitezza e con uno slap intimidente e lo porse inespressivamente al vecchio, che lo accolse fra le sue mani sformate e subito ne staccò gli illetterati occhi dicendo in faccia al maresciallo: questo non vale niente. Con questo nemmeno mi... e lo strappò con quelle sue mani. Forse ci fu un segno, un cenno di Mario, che Johnny non colse, ma Geo fu addosso al vecchio, presolo per la sciarpa di seta, gli incombeva addosso come la carestia sopra la ferita, l'aida, crassita. Le donne non intervennero, nemmeno con l'atteso singhiozzare, si limitarono ad abbracciare le ragazze. quasi annegandole nell'onda delle loro sottane, solidificate e puzzanti di caprino. Johnny, che aveva oscillato un attimo fra lo sdegno per quella immediata brutalità e il disgusto per la calcolata, l'aida, l'avarizia del vecchio, sentì pena per la solitudine estrema del vecchio. Ma in quel momento Geo allentò la stretta intorno al collo paonazzo sotto la patina unwashed e il maresciallo gli diede del tu. Hai fatto malissimo a non credere alla validità dei nostri buoni. Sono garantiti dal popolo italiano, che poi è il tuo popolo. Alla fine della guerra saranno tutti onorati fino all'ultimo centesimo. Non avevi che da riporlo il mio buono fra tutte le altre tue luride carte nel santum dei tuoi luridi interessi, e alla fine ti trovavi liquidato fino all'ultimo centesimo. Ora no, ora ti portiamo via il vitello senza lasciarti buono, così impari e se ti andrà bene. E ti andrà bene se me ne dimenticherò e ti staccherò il regolare buono quando verrò a requisire il secondo dei tuoi quattro vitelli.
Litigi, ma di sicuro alla liberazione del paese il contributo della popolazione civile risulterà determinante. In tutto, le vittime civili di queste stragi saranno a fine guerra sopra i 15.000 e i responsabili non verranno quasi mai puniti. Le carte utili ai processi e alla scoperta dei nomi colpevoli verranno vergognosamente nascoste dal Ministero degli Interni fino a pochi anni fa, quando, pensate, il casuale sbriciolamento di un muro di un palazzo ministeriale romano ha permesso di venire in possesso del cosiddetto armadio della vergogna. La Repubblica Sociale ha avuto una responsabilità attiva in tutto questo e chi vi aderì quindi oggi non può affatto essere paragonato ai gesti e alle scelte politiche e morali degli antifascisti. Se qualcuno di voi avesse ancora dei dubbi, allora ascolti attentamente le ultime parole di un condannato a morte della Repubblica Sociale. Ascoltate.
Il Duce è un grande, grandissimo eroe. Voi siete grandi vigliacchi, anche noi suoi soldati siamo grandi vigliacchi. Se non fossimo grandi vigliacchi, se non avessimo tirato solo a campare, a quest'ora vi avremmo già sterminati tutti, avremmo piantato la nostra bandiera sull'ultima vostra collina. Ma il Duce, lui è un grandissimo eroe, e io morirò gridando viva il Duce. E io, ti ho già detto che puoi gridare quel che ti pare, ma ti ripeto che secondo me ti sprechi. Io sono sicuro che tu morirai molto meglio di come saprà fare lui quando sarà la sua ora, e sarà presto se c'è una giustizia al mondo. E lui, e io ti ripeto che lui c'è un grandissimo eroe, un eroe mai visto, e tutti noi italiani, voi e noi, siamo tutti degli schifosi che non ce lo meritavamo. Che io non voglio discutere con te al punto che sei, però il tuo Duce è un grandissimo vigliacco, un vigliacco mai visto. Io gliel'ho letto in faccia, senti qua. Tempo fa mi è venuto fra le mani un giornale di allora, dei tempi belli per voi, con una fotografia di lui che mi dava mezza pagina, e me la sono studiata per un'ora, e bene, io gliel'ho letto in faccia. E se insisto tanto è perché non voglio che tu mi sprechi a gridare viva lui in punto di morte. Io me lo vedo chiaro come il sole quando toccherà a lui, come ora tocca a te. Lui non saprà morire da uomo e nemmeno da donna, morirà come un maiale. Io me lo vedo perché è un vigliacco fenomenale. Viva il Duce! Viva quello, ma piano, sempre tenendosi la testa tra i pugni. Io non perdo la pazienza e gli dico, è un vigliacco enorme. Quello di noi che morirà più da schifoso, morirà meglio, come morirà come un dio in confronto a lui, perché lui è un vigliacco colossale, il più vigliacco italiano che sia esistito da quando esiste l'Italia, e per vigliaccheria non nascerà più uguale, perché anche se l'Italia dovrà su un milione di anni, e quello viva Duce! Mi rifà sempre sottovoce. Poi arrivò Giulio e gli disse, vogliono che ci sbrighiamo. E io al caporale, alzati. Ah sì, fa lui, togliamoci dal sole. E nota che pioveva grosso come un dito.
Nei mesi a cavallo tra il 44 e il 43 anche Milton, anche Johnny, anche Beppe si giocano la vita tra una stalla dove riposare ed una fucilazione, tra un'incursione nemica ed una nemica pagnotta di pane. La vita pone scelte difficili. Non è ancora la primavera del 44 che Johnny, ad appena neanche 22 anni, ha già consapevolmente, deliberatamente ucciso il suo primo uomo, anzi meglio, il suo primo fascista, e da poco più di 20 anni. È una scelta che fa tremare i polsi.
Poi, nel gruente silenzio, i fascisti si divisibilizzarono, si accostavano per lo schiacciante contatto, volavano i tratti scoperti come lucertole e muretti tra uomini sparsi seduti. Il grigio verde delle loro uniformi attirava il fuoco come nessun altro colore di guerra. John si sistemò a sparare agli scoperti, ai lanciani, ma dopo che due suoi spari strafilarono l'innocente terra, cessò. Si fissò nell'attesa estenuante del colpo sicuro.
Era spossato.
Come astenersi sempre dal gioco alla roulette indefessamente rotante.
Tito non aveva ancora sparato.
Quando poi sparò, lo fece con un sussulto ed una precipitazione che congelarono il sangue a giorni. Come se non gli si fosse lasciato il tempo che di constatare la propria morte.
Invece ebbe tempo.
Tutto un lussuoso, quasi voluttuoso tempo per l'amplay.
Il ragazzo danzava a 30 metri, accecato dal suo stesso coraggio.
Madre.
Elastico.
Inebriato del suo coraggio.
Della sua astuzia bellica e della sua natura boschiva.
John gli sparò senza affanno.
Senza ferocia.
Ed il ragazzo cadde.
Lentamente.
Così come Johnny, lentamente si adesse sui gomiti. Nell'ascensionale sospensione davanti al suo primo morto.
Il 44 rappresenta per lui quindi anche un'ampia maturità umana e politica. Non sappiamo come Milton abbia accolto la nascita del secondo governo Badoglio il 24 aprile, appoggiato da tutte le forze antifasciste, compresi quei comunisti, il cui segretario Togliatti, con la svolta di Salerno, aveva accettato di rinunciare alla richiesta di abdicazione Vittorio Emanuele III e di rimandare la scelta ad un referendum popolare da tenersi dopo la guerra. Nel frattempo, il figlio del re Umberto sarebbe stato luogotenente del regno. Non sappiamo neppure come Johnny abbia accolto la liberazione di Roma capitale il 4 giugno 44 e nell'agosto della città di Firenze, quando al governo era andato l'ormai anziano Bonomi. Aveva ben altro a cui pensare, Johnny.
La nebbia danzava, discinta e sensuosa intorno ai penetranti fari bianchi corrispondenti ai fari rossi. Ne avevano contati 74.
E di tanto in tanto il corpo di un soldato tedesco veniva a materializzarsi nei fasci di luce e svaniva subito nel buio del ciglione.
Tedeschi in perlustrazione ravvicinata stavano battendo i parati della strada.
Vagavano tra le nere forre di luce dei loro potenti occhi di bue.
Ma alle 9:30, nel cuore del buio e della pace, esplose in cielo un razzo rosso che si infiò per un attimo in un pallone e poi si volatizzò.
Era il segnale di un ufficiale tedesco ad un collega per avvertirlo che le cose concordate erano state attuate regolarmente. Ma Johnny parve di vedere prendere la bilancia di Giove.
Infatti, immediatamente salì il lungo dell'accerchiamento.
Uno dei più terribili nella umana gamma dei turni.
Johnny, incapsulato in una massa fuggitiva, corse all'altro lato del paese, solo per vedere in fondo all'altra valle il medesimo spiegamento.
Fasci bianchi e fasci rossi, straordinariamente numerosi e ravvicinati.
I cani dei paglieri Cresta e di mezza costa latrarono insieme.
I tedeschi, direte voi, solo i tedeschi, ma non è così. Anche i fascisti scherzavano poco o per niente. Quando decidono di riprendersi Alba, la vita è appesa a un filo. Sono centimetri e nient'altro quello che separano il corpo di Milton, di Beppe, di Raul da una pallottola. E non è facile sopravvivere nuotando in una tonnellata di fango, inseguiti dai fascisti.
I fascisti ricominciarono con tutte le armi sotto quella radente, scottante tettoia di fuoco, un altro ragazzo cascò seduto nel fango. E forse sulle sue stesse feci, dando la schiena al ciglione, ai fascisti, per panico, tremando e balbettando epilenticamente. Johnny lo scosse, i vicini lo scrollarono, gli ordinarono di uscire e seguire tampone impedito, ma non si muoveva più. Non roteava la pupilla né metteva suono, tutti i suoi centri bloccati dal terrore. Johnny e un altro lo afferrarono per la sua lurida stoffa e lo scaricarono nel campo dietro e gli urlarono di andarsene strisciando. Ma là restette, come una lucertola trafitta, poi si riprese al quarto e cominciò a nuotar via, millimetricamente, nel fango.
È la battaglia per la città di Alba, 2 novembre 44. I partigiani saranno costretti a tornare sulle colline circostanti. 11 giorni dopo, il 13 di quello stesso mese, il generale inglese Alexander, che comanda le operazioni militari in Italia, ordina alle formazioni partigiane una stasi invernale, separarsi, ritornare a casa o altrove, svernare, riunirsi nei vecchi posti sotto i vecchi capi, soltanto all'inizio della primavera, per l'ultima, si spera, spallata. L'inverno, nelle Langhe, immaginate, durissimo, le brigate sono sciolte e ormai rimangono sparsi fra le cascine, solo piccoli gruppi di uomini, 3 o 4 al massimo, che preferiscono non rientrare nelle loro case per paura della milizia repubblichina. Vivono dell'ospitalità dei contadini di Santo Stefano, di Mango, di Benevelo, di Canelli, un pezzo di pane, un po' di minestra ogni giorno, occhi pronti a cogliere figure sospette, quelle spie fasciste che girano per i borghi pronte ad avvistare e denunciare i partigiani. Anche Johnny non torna a casa, anche Johnny è fuggiasco sulla collina, stremato dal freddo, dalla fame, dalle ombre fasciste, da un accerchiamento invisibile che si concretizza con la cattura dei suoi due compagni badogliani. Quando l'incursione devasta la cascina ospitale, porta via Ettore e Iva, nonché la donna e la cagna che davano loro ricovero, Johnny è per sua fortuna in paese e saranno i contadini, sempre i contadini, a metterlo sul chi va là. È un Natale di guerra e di solitudine, quello che Beppe, Milton, Sergio si apprestano a passare. Dentro una mangiatoia, anche loro, guardate un po', con un po' di fieno a proteggerli dal freddo notturno, lottando contro gli spifferi delle finestre spaccate dalla furia fascista, con un po' di noci, qualche patata, per pranzo, per cena, per pranzo, per cena. Buon Natale, Johnny. Anche tu a tremare dal freddo dentro una mangiatoia. E non scherziamo. Buon Natale, Johnny. Buon 1944.
Si svegliò e si levò nell'alto mattino. Mai aveva fatto così tardi. Uscì con una grande aspettazione della neve, non intaccata dalla notturna conoscenza, la neve era cresciuta al ginocchio, perfettamente cristallizzata e moderatamente brillante sotto il sole embrionale. Allegramente, sportivamente solcò la neve fino al cancello e riuscì all'angolo per una vista d'insieme. Tutto il mondo collinare cadeva di abbondantissima neve, che esso reggeva come una piuma. Assolutamente non sopravviveva traccia di strada, di ottolo, di sentiero, e gli alberi del bosco sorgevano bianchi a testa e piede, nerissimo il tronco, quasi estrosamente mutilati. Pareva un giorno del tutto estraneo, stracciata la guerra. Di prima o dopo essa, ficcò le mani nella neve indurita. Era compatta e cellulosa, durevole. Non si sarebbe lasciata metter via da un po' di sole o vento marino. Si rivolse a Pietro Mozzo alle Alpi come al dono maggiore di quella straordinaria mattinata. Non fu deluso. Esse sfumarono, opache, dietro una cinciosa e inferiore cortina di spenti vapori. Un costante fruscio ed un acuto e liberato stridere di bambini, conteggiando tutto il volo di quel fruscio, lo fece voltare al pendio più vicino.
I marmocchi dei casali stavano scivolando a volontà sulle rudimentali slitte da fieno.
Alcuni stavano esercitandoci su atletici sci,
fatti in casa,
fatti dai padri,
corti e larghi e gonfi.
Scendevano in un baleno e poi lottavano un buon quarto d'ora per riguadagnare il ciglione, spendendo in grida, ansia e fatica la loro prodigiosa riserva di fiato.
Johnny sedette sulla neve e stette a guardare, sapendo che non se ne sarebbe stancato presto.
Dallassù poteva nettamente vedere il gigantesco anelare dei loro minuscoli toraci, l'esaltata rosseità delle guance, la formidabile nervità delle loro gambette in cemento con la neve e l'erba.
E li amò come bambini.
Perché per i bambini la guerra si può vincere. È il 25 dicembre del 44. Johnny guarda questi bambini, la cascina, la neve. Il giorno dopo il governo Bonomi riconosce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia come organo dei partiti antifascisti nel territorio occupato dai nazisti. Da quel momento potrà ufficialmente agire contro di loro, ufficialmente, in accordo con gli angloamericani. Ma le notizie nelle langhe arrivano con difficoltà, a meno che a qualcuno i fascisti si siano dimenticati di sequestrare la radio, strumento indispensabile per sentire ogni sera Radio Londra. Il corpo, la mente del nostro giovane uomo sono tutti protesi al prossimo raduno partigiano ed a rassicurare soprattutto i contadini che presto la guerra sarà finita e vinta. Qualcuno di loro non si contenta, vorrebbe qualcosa in più, perché la dittatura fascista non è stata leggera e ha segnato, rovinato per sempre intere generazioni.
Il più anziano di loro ed anche quello che sembrava sopportare con più buon umore la situazione, un uomo con capelli e baffi bianchi e occhi umorosi, domandò a Milton: quando dici che finirà, patriota? Primavera, rispose, ma la voce gli uscì troppo rauca e falsa, diede un colpo di tosse e ripeté: primavera. Allibirono. Uno bestemmiò e disse: ma quale primavera? C'è una primavera di marzo e una primavera di maggio. Maggio, precisò Milton. Rimasero tutti sbalorditi. Poi il vecchio domandò a Milton come avesse fatto ad infangarsi così. Milton arrossì inspiegabilmente. Sono caduto in una discesa e sono scivolato di petto per molti metri. Verrà pure quel giorno, disse il vecchio guardando Milton con troppa intensità. Certo che verrà, rispose Milton e richiuse la bocca. Ma il vecchio insisteva a fissarlo con un'avidità insoddisfatta, forse praticamente insaziabile. Certo che verrà, rispose, ripeté Milton. E allora, disse il vecchio, non ne perdonerete nemmeno uno, voglio sperare. Nemmeno uno, disse Milton. Siamo già intesi. Tutti, tutti vi dovete ammazzare, perché non uno di essi merita di meno. La morte, dico io, è la pena più mite per il meno cattivo di loro. Ne ammazzeremo tutti, disse Milton, siamo d'accordo. Ma il vecchio non aveva finito. Con tutti, voglio dire, proprio tutti. Anche gli infermieri, i cucinieri, i cappellani. Ascoltami bene, ragazzo. Io ti posso chiamare ragazzo. Io sono uno che mette le lacrime quando il macellaio viene a comprarmi gli agnelli. Eppure, Io sono quel medesimo che ti dice tutti, fino all'ultimo li dovete ammazzare.
Tutti, fino all'ultimo li dovete ammazzare. Questi gli uomini. Le donne invece sembrano avere più pietà, sembrano pensare alla vita più che alla morte, ma grido anche loro, che la guerra finisca.
Senza girare gli occhi la vecchia gli disse, poi la febbre, non alzare le spalle, la febbre non vuole che le si alzino le spalle, ne hai appena un'oncia ma ce l'hai. Ad ogni boccata Milton tossiva o si sforzava convulsivamente di soffocare la tosse. La donna riprese, stavolta ti ho fatto mangiare male. Oh no, disse Milton vivamente, mi avete dato fuoco. Questo fuoco di tutto lì non scalda, ma la legna va risparmiata, l'inverno sarà lunghissimo. Milton annuì con le spalle. Sarà l'inverno più lungo da che mondo è mondo, sarà un inverno di 6 mesi. Perché di 6 mesi? Non avrei mai creduto che avremmo dovuto passare un secondo inverno. Nessuno venga a dirmi che lui l'aveva previsto o gli do in faccia del bugiardo del milattatore. Si voltò a metà verso la vecchia e aggiunse, l'altro inverno avevo un bellissimo pelicciotto di agnello, verso la metà di aprile lo buttai via. Sebbene fosse bellissimo e sebbene il cuore mi si stringa sempre un po' al buttar via la mia roba. Pensate che da ragazzo, prima che venissi in guerra, mi si stringeva il cuore a buttare le cicche delle sigarette, specie quelle che buttavo di notte nel buio. Pensate, mi stringeva il cuore il destino delle cicche. Quel pelicciotto lo buttai dietro una siepe dalle parti di Murazzano. Allora ero convinto che prima del nuovo freddo avremmo avuto tutto il tempo per rovesciarne 2 di fascismo. E invece quando sarà finita? Quando potremo dire finita? Maggio. Ecco perché ho detto che l'inverno durerà 6 mesi. Maggio, ripeté la donna a se stessa. Certo che è terribilmente lontano, ma almeno, detto da un ragazzo serio, istruito come te, un termine. È solo di un termine che ha bisogno la povera gente. Da stasera voglio convincervi che a partire da maggio i nostri uomini potranno andare alle fiere e ai mercati come una volta senza morire per la strada. La gioventù potrà ballare all'aperto, le donne giovani resteranno incinte volentieri e noi vecchie potremo uscire dalla nostra aia senza la paura di trovarci un forestiero armato. E a maggio, le sere belle, potremo uscire fuori e per tutto divertimento guardarci e goderci l'illuminazione dei paesi.
Così Milton tenta di rassicurare tutti, anche se stesso, che quello sarà l'ultimo inverno di fame e di dolore. In questo modo trascorre il primo giorno dell'anno e le settimane successive fino all'appuntamento generale. Avviene il 31 gennaio, come concordato. A guidarli in questo ritorno è sempre lui, lo abbiamo già incontrato, il magnifico comandante Nord. E incoraggia i suoi uomini così.
Noi siamo oggi 150, i migliori, le colonne della casa, la grande vecchia guardia invernale. Domani saremo 300, entro il mese, ve lo garantisco, saremo 1000. La settimana prima di marzo saremo 2000 e avremo armi ed equipaggiamento per 5000.
Qui è che donne vivate il baglio, da sentirsi oltre Vergo e oltre Bormina. E lo seguì un altro applauso, meno certo, ma altrettanto sentito. E Johnny, voltandosi, vide la cresta inferiore tutta guarnita di contadini che agitavano le mani.
E Johnny benedisse l'inverno che aveva gestato nel suo freddo letale il calore di questo giorno necessario.
Dai ranghi sgusciò un uomo e si apprestò a quel podio naturale di Nord.
Era basso e bruno.
Ex ufficiale dell'esercito e meridionale argentino.
Comandante, tu parli dell'inverno come finito, ma io ti ricordo che ci ne resta ancora un paio di mesi in questi disgraziatissimi posti settentrionali.
L'assembramento ruggì di risate.
Io parlo. Io ho l'onore di parlare a nome dei vasari miei terroni, di noi che soffriamo atrocemente il freddo e ne soffriremo fino al 21 marzo. Nord disse.
Leo, che colpa ne ho io? Ne abbiamo noi se voi siete sporchi, tremolanti terroni.
E di nuovo lo girano risate. E mai il Nord aveva tanto amato il sud e viceversa.
E sui greti circostanti i contadini risero in cieca simpatia.
Questa è la vita. Le insurrezioni partigiane e l'avanzata lungo la dorsale appenninica dell'esercito alleato, che erano i tedeschi, lo sappiamo. Tedeschi che ormai devono fronteggiare troppi attacchi da ogni parte d'Europa per poter pensare ad un ribaltamento del conflitto. Ma non per questo le loro azioni, quelle dei repubblichini contro partigiani e civili, cesseranno, o risulteranno meno violente, anzi. Ma per fortuna, il 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale dà l'ordine di insurrezione generalizzata e assume i pieni poteri nelle zone e le città liberate dai partigiani. A Torino arrivano i partigiani delle valli, Bologna e Genova attendono l'arrivo degli alleati dopo che l'insurrezione ha già consentito loro di liberarsi. A Milano il cavaliere Benito Mussolini non si arrende, fugge verso Como. A Milano Mussolini tornerà 4 giorni dopo, il 29, da morto, col corpo esposto in piazzale Loreto. Anche Beppe Fenoglio partecipa attivamente alle operazioni militari nel Monferrato, nel Vercellese. Il suo nome, che va ad aggiungersi agli altri già incontrati, Beppe, Milton, Johnny, è di Luigi Acuto. Il 19 aprile combatte a Montemagno, il 25 è con gli altri, con tutti gli altri, socialisti, azionisti, democristiani, comunisti, gli altri, tutti, a festeggiare la liberazione. Da quel giorno Beppe Fenoglio tornerà definitivamente ad essere un uomo, libero. Sceglierà una vita semplice legata al profilo delle sue colline, lavorando in un'azienda vinicola che gli permetta di avere molto tempo a disposizione per le sue due passioni, l'avete capito, l'inglese, la scrittura. Traduce, scrive racconti, romanzi, tra cui, oltre a quelli da noi oggi indegnamente saccheggiati, Spicca la malora. E tra un testo e l'altro Fenoglio sposa nel 60, ad anni ben 38, Luciana Bombardi, con un rito civile che all'epoca farà scalpore nella cattolica, diciamolo, un po' bigotta, città di Alba. Non ha tempo per vivere compiutamente la presenza della figlia, Margherita. Fenoglio infatti muore nel 63, quando la bambina ha poco più di un anno. Oggi i suoi romanzi danno un contributo importante per conoscere da un lato la storia partigiana, lo avete visto, dall'altro la realtà rurale, avete visto anche quello, che però il boom economico, neppure troppo lentamente, in pochi anni stravolgerà. Fenoglio vive la guerra di liberazione e ha la fortuna di partecipare alla gioiosa festa del 25 aprile, ma non tutti quelli che erano partiti partigiani torneranno o torneranno come prima. Erano, l'abbiamo detto, 250.000. Ne cadranno 45.000 in combattimento, mentre altri 22.000 rimarranno per sempre invalidi, mutilati. Erano contadini, erano operai, erano insegnanti, erano militari, erano artigiani, erano uomini, erano donne. A volte erano appena adolescenti, nient'altro che adolescenti.
Sì, devi andartene, disse il tenente a precipizio.
Morire?
Sì. Il ragazzino si portò una mano al petto.
Mi fucilate? E perché?
Ti ricordi che allora sei stato condannato a morte? Te ne ricordi certamente, ebbene, oggi è venuto l'ordine di eseguire la sentenza.
Ma io credevo che a quella condanna non ci pensasse nemmeno più, è stato 4 mesi fa.
Purtroppo non sono cose che si cancellano.
Ma se non l'avete eseguita allora, perché volete eseguirla adesso? Quella condanna ormai è come se non valesse più, dato che non l'avete eseguita allora, è come se l'aveste cancellata.
Non annullata,
disse il tenente, sempre più dolce.
Era semplicemente sospesa. E sopra la testa di Riccio adocchiò le fisionomie dei tre soldati, per scoprire se a loro andava o sgarbava che egli la facesse tanto lunga e ragionevole, e vide che uno dei tre stava sbirciando tra il disagiato e l'ironico verso le finestre del comando.
Ma io credevo di essermi comportato bene. In questi 4 mesi mi sono comportato bene.
Ti sei comportato bene, effettivamente.
E allora perché mi ammazzate?
Due lacrime gli erano spuntate agli angoli degli occhi e senza scrollarsi stavano crescendo smisuratamente.
Io ho solo 14 anni. Voi lo sapete che io ho solamente 14 anni e ne dovete tener conto. O per caso avete scoperto qualcosa di me prima? Non è vero. Non è vero niente quel che potete aver scoperto. Io non ho mai fatto niente di male, non ho nemmeno visto far del male. Facevo la staffetta e basta.
Ti devo dire che è stato ucciso uno dei nostri, il sergente Rozzoni, che tu conoscevi. Lo ha ucciso uno dei vostri sulla collina qui di fronte.
Maledetto.
Certo, potessimo aver lui nelle mani.
Riccio cercò disperatamente di farsi molta saliva, perché la lingua gli si era talmente seccata da non poter più spiccicare una parola. Sapeva che se non riparlava subito il tenente avrebbe fatto cenno di incamminarsi.
Si riprese in tempo e disse:
mi dispiace per questo, sergente. Ma già altre volte, da quando sono qui dentro, avete avuto dei morti e non ve la siete presa con me.
Questa volta è così.
Vi ricordate quando è morto il soldato Colacci? Io ho persino aiutato a fargli il coso, il catafalco, e voi non mi avete nemmeno guardato in volto.
Questa volta è così. Rizzo con le due mani si strizzava la maglietta.
Ma io non c'entro, io ho solo 14 anni e facevo la staffetta. A dir la verità, era appena la seconda volta che lo facevo quando sono stato preso, ve lo giuro, io non c'entro. Ma l'ordine per me, da chi è venuto?
Dall'unico che può darlo.
Il comandante. Io l'ho visto tante volte, il vostro comandante. proprio qui in cortile, non mi ha mai guardato di traverso. Una volta mi ha mostrato il cruspino, ma rideva.
Questa volta è così, sospirò il tenente senza la forza di adocchiare i tre soldati.
Io voglio parlare col comandante.
Non si può, in un server.
Lui vuole proprio così.
Certo, qui si fa tutto quel che lui vuole, niente che lui non voglia. Riccio si mise a piangere in silenzio mentre si tastava in tasca, in vano, per un fazzoletto.
Ma io?
Disse passandosi un dito sotto gli occhi.
Io mi sono sempre comportato bene, ho sempre fatto tutto quello che mi avete ordinato. Ho ramazzato, ho pulito gli stivali, ho buttato l'immondizia, ho caricato e scaricato. E per quando sarebbe?
Subito.
Col ricordo di questa adolescente, aveva 14 anni, davanti al plotone di esecuzione fascista, pochi attimi prima del 25 aprile 45, crediamo che il nostro racconto sia giusto che si esaurisca. Abbiamo tentato di tracciarvi le storie di chi quel giorno festeggiava la libertà e di quelli, come Riccio, che si sono sacrificati per essa senza vederla anche a 14 anni. Ma c'è una terza categoria che è rimasta nascosta fin qui fra le pieghe del nostro racconto, qualcosa che va oltre la vita e la morte, persone che in un certo senso sono esistite e che nello stesso tempo sono andate ben al di là della loro singola vita. Si sono per così dire dileguate da noi mentre combattevano in silenzio per la libertà ed ora, lo canterebbe Guccini, sono nel vento. Forse è soprattutto per loro che stasera abbiamo parlato della resistenza, abbiamo citato date, nomi, spesso precisi, indiscutibili, ma non solo. E qui ci aiuta Italo Calvino, grande scrittore del nostro dopoguerra, fervido, grande ammiratore di Beppe Fenoglio. In merito a una questione privata, scrive nel 1971 questo commento.
È costruito con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e di cavallereschi inseguimenti come l'Orlando Furioso. E nello stesso tempo c'è la resistenza, proprio com'era di dentro e di fuori, vera com'era stata scritta, serbata per tanti anni nella memoria fedele, e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione e la furia. Ed è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, ed un libro di parole precise e vere. Ed è un libro assurdo, misterioso, in ciò che si insegue. Si insegue per inseguire altro e quest'altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché.
Così scrive Italo Calvino. Nella vita, in fondo, il tempo è scandito da questo. Si insegue per inseguire altro. E dunque il fascismo, la liberazione, non appartengono solamente ad una storia che noi abbiamo oggi racchiuso tra l'estate del 43 e la primavera del 45. In realtà il fascismo, la resistenza sono dentro di noi, connaturati, e ciascuno di noi può scegliere la parte per la quale combattere. E allora proprio per questo chiudiamo il nostro racconto con la corsa di Milton, di Johnny, di Beppe, inseguito dai fascisti. Sembra una fuga, forse lo è, ma in realtà quella corsa nasconde un inseguimento, un traguardo da raggiungere, che per tutti è o dovrebbe essere la libertà degli uomini. A volte non ce ne rendiamo conto, ma in ogni nostro gesto, in ogni parola, noi siamo già memoria di domani. E siamo noi, bella ciò, che partiamo. E allora corri, caro Johnny, corri.
Correva, sempre più veloce, più sciolto, col cuore che bussava, ma dall'esterno verso l'interno, come se smaniasse di riconquistare la sua sede. Correva come non aveva mai corso, come nessuno aveva mai corso, e le creste delle colline di rimpetto, annerite, sbavate dal diluvio, balenavano come vivo acciaio nei suoi occhi sgranati e semicechi. Correva, e gli sbavi e gli uli scemavano, annegavano in un immenso, invalicabile stagno tra lui e i nemici. Correva ancora, ma senza contatto con la terra, corpo, movimenti, respiro, fatica, vanificati. Poi mentre ancora correva in posti nuovi irriconoscibili della sua vista, svanita, la mente ripresa a funzionare. Ma i pensieri venivano dal di fuori, lo colpivano in fronte come ciotoli scagliati da una fionda. Sono vivo, fulvia, sono solo, fulvia. A momenti mi ammazzi, non finiva di correre, la terra saliva sensibilmente, ma a lui sembrava di correre in piano, un piano asciutto, elastico, invitante. Poi d'improvviso gli si parò dinanzi una borgata. Fugolando, Milton la scartò, la girò, sempre correndo a più non posso. Ma come l'ebbe sorpassata, improvvisamente tagliò a sinistra e la girò di ritorno. Aveva sentito bisogno di vedere gente ed essere visto per convincersi che era vivo, non uno spirito che aliava nell'aria in attesa di incappare nelle reti degli angeli. Sempre a quel ritmo di corsa guadagnò l'imbocco del borgo e l'attraversò nel bel mezzo. C'erano ragazzi che uscivano dalla scuola e al rimbombo di quel galoppo sul selciato si fermarono sugli scalini, fissi alla svolta. Irruppe Milton come un cavallo, gli occhi tutti bianchi, la bocca spalancata e schiumosa, a ogni batter di piede saettava fango dai fianchi. Scoppiò un grido adulto, forse della maestra alla finestra, ma lui era già lontano, presso l'ultima casa, al margine della campagna che ondava. Correva, con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e quella del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti a un bosco e Milton vi puntò dritto, come entrò sotto gli alberi. Questi parvero serrare il far muro e a un metro da quel muro crollò.
Per ricordare la sua esistenza. Avevamo 20 anni oltre il ponte che è in mano nemica, ha curato le immagini, le ha scelte, ha contattato il centro studi Fenoglio, ha lavorato invece sui testi di lettura, hanno lavorato Tommaso Mattei e Simone Vellucci, che vorrei qui, grazie. Vedevamo l'altra riva, la vita, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, ha curato le musiche, le ha suonate per voi, Filippo Santese, grazie. Tutto il male avevamo di fronte, soprattutto tutto il bene avevamo nel cuore, hanno letto per noi questa sera, hanno curato i testi, se li sono scambiati, ci hanno lavorato sopra, Greta Civiltà Reale e Chiara Roda, grazie. La canzone l'ho messa per loro perché hanno appena poco più di 20 anni e che dimostrano come la scuola, siccome sono ex alunni, possa lavorare in questo senso molto bene. Sono orgoglioso di aver lavorato con loro. A 20 anni la vita oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Noi siamo un po' più vecchi. Franco Barbera, Andrea Barbetti. Pasolini e il sole di Roma, la stessa formula, durerà un po' di meno, sarà un po' più leggero, ma è sempre Pierpaolo Pasolini. Grazie.